come ti incasino l'archeologia. Premessa da una fantacronaca risalente al XXI secolo. In una fosa giornata del remoto estate 2006, languidamente spaparacchiata sul divano posto sotto una malriuscita imitazione di Botero, attendendo che le telefoni l'amante, una signora tatuata alla moda se ne sta col cavetto del telefonino attaccato all'orecchio. Intanto prova ad ingannare il tempo scorrendo i titoli di prima pagina di un quotidiano sul quale troneggia il faccione di Prodi, affiancato da un'istantanea che inquadra a tutto campo ed in pompa magna SS Benedetto XVI, leggi Sua Santità, a scanso di deplorevoli confusioni con la sigla dell'omonimo corpo scelto che andava tanto di moda 70 anni fa, nota del revisore per profani. Sono le 16:35 primi e 12 secondi quando scoppia improvviso il più devastante dei cataclismi, e la natura che, vendicandosi della diffusa strafottenza riscontratasi sui protocolli di Kyoto, reagisce in modo tanto efferato da superare le più catastrofiche previsioni di Menagrami e Verdastri, più pessimisti di Pecoraro Scanio. Un casino tellurico della Madonna con connesso tremendo maremoto sconvolgono la sfera terrestre fino a cancellarvi ogni traccia di vita umana, che viene ricacciata implacabilmente nelle viscere della terra. Unici scampati, pochi membri di una sperduta tribù di boscimani che, non avendo mai avuto contatti col resto del mondo, costringeranno la futura umanità a ricominciare tutto da capo. 10.000 anni dopo, i discendenti dei boscimani, dopo aver riscoperto la ruota, la vela, il gioco del pallone, l'aspirina e le televallette, conducono ormai uno schifo di vita non molto dissimile da quella degli antichi abitanti del pianeta. Nei più prestigiosi circoli culturali si diffonde intanto con strepitoso successo l'opera di un valente archeologo che ha avuto fortuna sufficiente ad azzeccare il sito della signora sul divano. Non è che ci abbia ricavato granché, si sono salvati solo pochi reperti, per l'esattezza cavetto del cellulare, diligentemente catalogato come reperto numero 1, 2/3 di tela del falso Botero, reperto numero 2, la prima pagina del giornale, reperto numero 3, frammento di pelle recante tracce di tatuaggio, sbiadite ma tutto sommato ancora leggibili, reperto numero 4. È incredibile la quantità di dati che riesce a spremere da 3 o 4 modeste bagattelle chi nasce tagliato a regola d'arte per investigare sui misteri dei mondi scomparsi. Il quotato studioso ne ha infatti ricavato una dotta dissertazione di 2.350 pagine intitolata «Vita e costumi del terricolo medio agli albori del XXI secolo», vergognosamente sprovvisto dell'erudizione che mi consentirebbe di apprezzare fino in fondo il valore dell'opera, non posso fare altro che limitarmi a trascrivere le didascalie delle 4 tavole fuori testo che ne arricchiscono la 10ª edizione. Reperto numero 1. Frammento di ornamento muliebre la cui sobrietà rivela una qualche destinazione di tipo votivo, forse legato ai riti della fertilità, come lascerebbe supporre la presenza del minuscolo ninnolo terminale di sagoma fallica. Reperto numero 2, indiscutibilmente il più interessante, dal momento che consente di appurare con accettabile approssimazione quali dovessero essere vestiario e fattezze degli archeoterricoli. Addirittura stupefacente la straordinaria somiglianza di questo loro abbigliamento, pantaloni, gonne, vestaglie, che pare ricalcare fino all'inverosimile quello in uso ai nostri giorni. Spiace quindi dover verificare che le dimensioni corporee di quanti lo indossavano risultano tali da far escludere a priori qualsiasi possibilità di apparentamento con l'attuale specie umana. E tanto spiega perché più di qualche antropologo, a conoscenza di questo mio studio, abbia teorizzato l'esistenza di un'ancestrale razza suinide. Ipotesi questa fortemente avvalorata dai lineamenti del volto che figura al centro del foglio relativo al reperto numero 3. Inoltre, restando allo studio dello stesso frammento, la riproduzione della vecchietta bianco vestita e riccamente addobbata rivela quanto queste società tenessero in conto le esponenti della terza età, ritenendole, penso, specie se fortemente decrepite e prossime all'aldilà, tra le figure più idonee a stabilire rapporti tra terrestri e qualche non meglio identificato essere supremo. Reperto numero 4. Fuor di dubbio il più enigmatico. Non c'è ancora chi sia riuscito a trovare una plausibile ragione sul perché una comunità in grado di utilizzare carta stampata continuasse a scarabocchiare sulla pergamena.